Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Nuove forti scosse di assestamento hanno interessato nelle scorse ore il Myanmar, la regione più colpita di Mandalay. Intanto sale il numero delle vittime, quasi 2.000 morti, migliaia di feriti, numerosi dispersi, ma si tratta di cifre provvisorie destinate ad aggravarsi. In pagina la testimonianza di chi si trovava proprio nella regione al momento del sisma di magnitudo 7.7 di venerdì. E intanto si attiva la macchina dei soccorsi e degli aiuti internazionali, che vede coinvolta anche la Confederazione dove le finanze dei cantoni stanno meglio del previsto, molti i consuntivi che presentano conti in attivo. Per lo sport, calcio in Super League vincono Basilea, Lucerna e Zurigo. Il Lugano scivola al quinto posto. Nelle moto cade Marc Márquez e Bagnaia vince il Gran Premio delle Americhe. Anche questa sera in primo piano il devastante terremoto che venerdì ha interessato diversi paesi del sud-est asiatico, causando morte e distruzione soprattutto nella parte centrale del Myanmar. Nelle scorse ore si sono susseguite diverse scosse di assestamento, alcune anche di forte intensità, che hanno nuovamente interessato la regione di Mandalay, epicentro del terremoto di magnitudo 7.7 che ha causato morte e distruzione fino alla vicina Thailandia. Come prevedibile, si aggrava con il passare delle ore il bilancio delle vittime, sempre più vicino a 2.000 morti, migliaia di feriti, numerosi dispersi. Un resoconto destinato ad aggravarsi soprattutto per la difficoltà dei soccorsi, resi ancora più problematici dagli aiuti internazionali che faticano ad arrivare nel paese. Allora facciamo il punto con Vera Pellandini.
Ponti sbriciolati, strade divelte, aeroporti chiusi e comunità isolate già dalla guerra civile. Anche per questo le squadre di soccorso e gli aiuti internazionali faticano ad arrivare nelle zone colpite dal terremoto. Molti paesi come Cina, India, Russia e alcuni europei hanno già stanziato diverse decine di milioni di fondi per gli aiuti e inviato soccorsi, ma l'estensione delle zone colpite e la guerra complicano l'avanzata. L'inviata speciale per le Nazioni Unite, Julie Bishop, ha subito chiesto una tregua immediata per garantire un accesso sicuro e rapido dei soccorsi. Il bisogno è disperato, ha dichiarato. Ospedali al collasso, villaggi senza cibo dove si continua a scavare a mani nude fra le macerie. Le forze pro-democrazia hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale di 2 settimane. Per ora nessuna risposta ufficiale dalla giunta militare al potere, ma arrivano notizie di bombe e combattimenti anche nelle zone devastate dal terremoto di ieri. A Mandalay, 1,5 milioni di abitanti e nelle vaste aree rurali colpite, la gente ha passato la notte all'addiaccio, terrorizzata dalle continue scosse di assestamento. Le ONG parlano di bisogni urgenti di cibo, tende e acqua potabile, mentre l'ONU lancia l'allarme per una drammatica mancanza di medicinali anche di base. Il drammatico bilancio delle vittime è però destinato a crescere. Decine di migliaia di persone potrebbero ancora essere intrappolate fra le macerie di questo terremoto che ha devastato tutto il centro del paese, estendendosi per migliaia di chilometri anche nella vicina Thailandia.
Era il punto della situazione con Vera Pellandini. Vera Pellandini che nelle scorse ore ha raccolto la testimonianza di un collega che il giorno del terremoto si trovava proprio nel paese. Il racconto è quello di un giornalista della RAI entrato illegalmente in Myanmar per realizzare un documentario sulla guerra civile. Stiamo parlando di Gianmarco Sicuro, che si trovava nell'est del paese, nello stato di Karen, confinante proprio con quello di Mandalay. Anche lì il sisma è stato violentissimo. Sentiamo il suo racconto.
Il Myanmar è un paese praticamente paralizzato, più del solito. Consideriamo che sono 4 anni dal colpo di Stato, il paese è in guerra, le comunicazioni, le vie di trasporto, tutto è difficile, ma adesso è diventato ancora più difficile. Il paese è praticamente nel buio, la notte non c'è elettricità per milioni di persone, c'è angoscia, preoccupazione, mancano le comunicazioni. Eppure per noi è stato veramente difficile superare i momenti, soprattutto post-sisma, una scossa mai sentita prima di tale violenza. E le case dello stato di Karen, dove mi trovavo io, confinante con Mandalay, quindi la zona dell'epicentro, hanno retto perché sono costruite in paglia, in materiali leggeri, bambù, e non in costruzioni in muratura, altrimenti la strage poteva essere anche maggiore. Nelle zone più ovest invece la situazione, da come raccontano i locali, è veramente devastante, il bilancio tenderà a crescere purtroppo. Abbiamo lasciato il paese per motivi di sicurezza, il paese infatti vive una condizione di crisi umanitaria da molti anni, ma adesso servono ancora più aiuti internazionali, che in realtà sono stati bloccati per tanti anni dalla giunta militare che governa il paese. La giunta ha, almeno a parole, detto che farà entrare aiuti, sono entrati i primi soccorsi dalla Cina, ma serve molto di più. Noi avevamo visitato in questi giorni, proprio nello stato di Karenni, alcuni ospedali che operano nella giungla perché vengono bombardati e targettizzati da regime e quindi devono spostarsi in località segrete, e i dottori, pochi per la verità, denunciavano appunto questo blocco di medicinali che oggi diventa drammatico con i tanti feriti in più che arrivano non solo dal fronte di guerra ma anche purtroppo da chi scappa dal terremoto e chi è rimasto sotto le macerie.
Le parole e la testimonianza del giornalista della RAI Gianmarco Sicuro. La priorità ora è data ai soccorsi e agli aiuti. Come sentito, è complesso da far arrivare nelle zone devastate dal sisma per ragioni fisiche a causa della distruzione, ma anche politiche per la giunta militare al potere che limita gli accessi e che continua la sua guerra fatta di bombardamenti, combattimenti contro la resistenza che si oppone proprio alla dittatura militare. Nelle scorse ore le autorità del Myanmar hanno accolto l'offerta d'aiuto della Confederazione, ne ha dato notizia al Dipartimento federale degli affari esteri, che ha ottenuto il via libera per l'invio di personale specializzato. Tre esperti del corpo di aiuto umanitario si recheranno nel paese per valutare la situazione e le necessità. Sentiamo Alan Krameri.
La Confederazione ha offerto aiuto in ambiti in cui la Svizzera ha esperienza in situazioni simili: garantire acqua potabile, assistenza medica e rifugi d'emergenza. Le autorità del Myanmar ora hanno accettato l'offerta. Concretamente, ci spiega il portavoce del Dipartimento Affari Esteri, Jonas Montani, al momento partiranno tre esperti del Corpo Svizzero d'Aiuto Umanitario. La missione sarà coordinata dall'ONU. Sul posto valuteranno i danni della catastrofe, stabilità del suolo, qualità dell'acqua e dell'aria, così come lo stato delle infrastrutture. È un primo aiuto, evidentemente limitato, molto meno rispetto a quanto fatto in Turchia e Siria dopo il terremoto del 2023. Lì la Svizzera inviò un'ottantina di specialisti con cani per la ricerca di persone, così come un team di aiuto umanitario. In Myanmar la situazione è particolarmente complessa, come si capisce dalle dichiarazioni alla RSI dell'incaricato d'affari all'ambasciata svizzera in Myanmar, Daniel Derzic.
Una parte del territorio è controllata dal regime militare. L'autre partie par l'opposition ou la résistance. Il faut parler avec les deux et ça complique un petit peu l'organisation.
Una parte del territorio è controllata dal regime militare, l'altra dall'opposizione. Una complicazione in più per l'aiuto umanitario. Resta quindi da capire quanto potrà e vorrà fare in più la Svizzera per aiutare la popolazione dopo l'invio dei tre esperti e oltre alla fornitura di 1200 kit medici promessi finora.
E a proposito di aiuti, ricordiamo che si è attivata anche la catena della solidarietà per una raccolta fondi a favore proprio della popolazione del Myanmar colpita da questo devastante terremoto. Diverse come sempre le possibilità di effettuare versamenti attraverso il sito online della catena, l'indirizzo catena della solidarietà.ch, anche attraverso Twint, oppure con il tradizionale bollettino di versamento negli uffici postali con la menzione terremoto nel sud-est asiatico. Voltiamo pagina. Donald Trump torna a ventilare l'ipotesi di una sua nuova candidatura per la Casa Bianca, un ulteriore mandato che per lui sarebbe il terzo e attualmente vietato dal 22esimo emendamento della Costituzione americana, ostacolo questo che l'attuale presidente ritiene di poter aggirare. In un'intervista alla NBC Trump precisa di non scherzare a riguardo, visto che ha sostenuto molte persone vogliono che lo faccia. Un'intervista a tutto campo, la sua, nel corso della quale ha parlato pure della guerra in Ucraina, sostenendo di essersi anche arrabbiato con il suo omologo russo Putin quando quest'ultimo ha messo in dubbio la credibilità del presidente ucraino Zelensky. Trump, che ha colto anche l'occasione per parlare nuovamente di una possibile annessione della Groenlandia, non escludendo a tal proposito anche l'uso della forza. Dall'interno ora, quasi tre quarti dei cantoni che hanno pubblicato i bilanci nel 2024 hanno chiuso i conti meglio del previsto, in alcuni casi ribaltandone gli esiti, ovvero passando da un deficit a buoni e inattesi risultati in attivo. Un'evoluzione sorprendente, merito soprattutto di maggiori entrate fiscali, ma alla luce di questa situazione i responsabili delle finanze invitano alla prudenza, visto il futuro incerto. Da Berra sentiamo Giampaolo Driussi.
Il caso più eclatante e già conosciuto è quello di Ginevra, dove si è passati da un previsto deficit di 48 milioni a un'eccedenza di 540 milioni di franchi. Ma si sorride anche a Lucerna, i cui conti non segnano 29 milioni di disavanzo, ma un attivo di 293 milioni. O ancora a Basilea Campania, dove il meno 60 milioni si è trasformato in un più 157 milioni, e nei Grigioni, con maggiori entrate di quasi 90 milioni anziché 50 di perdite. Le cifre rosse che diventano nere e più in generale i bilanci che risultano migliori di quanto preventivato, fenomeno invero tutt'altro che nuovo, è qualcosa che per il 2024 ha riguardato 13 dei 18 cantoni che hanno finora pubblicato i loro conti. Ed è un vento che in parte potrebbe soffiare anche sul Ticino, dove l'ultimo preconsuntivo si è mostrato rosso, ma un po' meno rosso di quanto temuto, con un deficit stimato in 104 milioni. I motivi consistono spesso nell'incremento dei gettiti fiscali, magari sull'onda di sopravvenienze precedenti. Certo è che i risultati 2024 sono particolarmente degni di nota se si pensa che la Banca Nazionale Svizzera non ha distribuito utili. Tornerà a farlo per il 2025, anno che, secondo le previsioni del Dipartimento Keller-Sutter, dovrebbe portare eccedenze ai cantoni per 2 miliardi e 400 milioni di franchi. Eppure i responsabili cantonali delle finanze, nelle dichiarazioni rilasciate ai media, invitano alla prudenza, intanto perché l'impatto dell'invecchiamento della popolazione sui costi sanitari continuerà ad aumentare e poi perché i programmi di risparmio della Confederazione dovrebbero avere svariate conseguenze, dirette e indirette, anche sui cantoni.
Le notizie sportive ora con Omar Meschal.
Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal motociclismo con la caduta di Marc Márquez quando era in testa a metà gara e allora è stato Francesco Bagnaia a vincere il Gran Premio delle Americhe sul circuito di Austin. L'italiano ha preceduto Alex Márquez che sarà in testa al Mondiale in un podio completato da Di Giannantonio. Per il calcio di Super League la pausa ha fatto bene a Basilea e Lucerna, entrambe vincenti, il Basilea 2-0 a Winterthur, il Lucerna 4-1 in quella di Losanna. Lo Zurigo si è imposto nel derby per 2-1, risultati che fanno scivolare il Lugano al quinto posto in una classifica capeggiata dal Servette con 51 punti, Basilea 49, Lucerna 47, Young Boys 46, Lugano 45 come lo Zurigo. Il Losanna settimo è distante 5 punti a 4 turni dalla termine della prima fase del campionato. In Serie A, 30ª giornata, situazione invariata in vetta con il Napoli che ha battuto 2-1 il Milan, Napoli che resta 3 punti dall'Inter capolista e vincente 2-1 sull'Udinese, la seconda sconfitta consecutiva, taglia fuori invece l'Atalanta, terza e scivolata a 9 punti dalla vetta. Nel ciclismo ricordo che Mats Pedersen si è imposto alla Gand-Wevelgem mentre il Giro di Catalogna è andato a Primoz Roglic. Infine il pallavolo femminile con il Lugano che ha confermato il tecnico Oikonomou anche per la prossima stagione.
Grazie a Omar Meschal. Prima dei saluti diamo uno sguardo come sempre anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 31 marzo. Ebbene, a sud delle Alpi previsto tempo soleggiato con favogno, oltre Alpe nelle regioni orientali nuvolose, al mattino precipitazioni residue, altrove almeno in parte soleggiato. Guardando oltre fino a venerdì a sud delle Alpi, tempo generalmente soleggiato, mercoledì probabili banchi di nuvolosità bassa. A nord delle Alpi, martedì al mattino in pianura e nelle valli della Svizzera orientale, nuvolosità bassa estesa. Per il resto abbastanza soleggiato. Da mercoledì ben soleggiato. Al mattino sull'altopiano possibili banchi di nebbia alta. È tutto. Prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io come sempre vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.